State ascoltando SBS Italian.
Questa mattina abbiamo un ospite veramente speciale nel programma, è Beatrice Venezzi, che è pianista, direttore d'orchestra, compositrice e scrittrice. Innanzitutto la ringraziamo per aver accolto il nostro invito, maestro Venezzi.
Buongiorno, intanto il piacere è veramente tutto mio. Un saluto a tutti gli amici australiani.
Lei ha scritto un libro dal titolo molto interessante, Le sorelle di Mozart. Vorrei iniziare a parlare del libro prima e poi parlare ovviamente anche di lei, perché di lei non si può non parlare, considerando che ne stanno parlando un po' tutti nel mondo della musica classica e della lirica. Ma iniziamo, se non le dispiace, dal libro Le sorelle di Mozart. Come mai la necessità di scrivere questo libro?
È una modalità per, diciamo così, appassionare, aprire ad un pubblico ancora più grande e più trasversale il mondo della musica classica, che è da sempre una delle mie battaglie. Credo che sia importante divulgare, importante incuriosire rispetto alla musica classica, e è quello che cerco di fare anche con questo libro, partendo però dalla tematica prettamente femminile. Questi sono i ritratti di alcune grandi donne della storia della musica classica e non, da Hildegarda di Bingen fino a Björk, e sono storie di donne veramente molto particolari, donne che hanno dovuto lottare per trovare il loro posto in questo ambiente che alle volte è così maschilista come quello della musica classica, ma sono sostanzialmente le storie di grande successo, per quanto alle volte la storia successiva a loro le abbia un po' dimenticate o trascurate, ma sono state tutte delle chiavi di volta nella storia della musica.
Qual è il personaggio che secondo lei potrebbe essere oggi preso ad esempio per i nostri radioascoltatori per parlare di una donna che è riuscita ad imporsi in un mondo dominato dagli uomini?
Ognuno di loro in realtà, però forse una delle storie più eccezionali che racconto nel libro è proprio quella di Hildegarda, perché insomma siamo ancora nell'anno 1000, nel Medioevo, solo gli uomini hanno la possibilità di cantare, soprattutto c'è un'idea della donna che deve essere, come dire, che è molto riduttiva. Lei crea un monastero, no? un luogo di aggregazione dove ci sono assieme a lei altre sorelle e le incita a coltivare la propria bellezza, anche la propria bellezza esteriore, capelli lunghi, gioielli, abiti belli, come dono allo sposo, quindi come dono a Cristo. E questa è una cosa assolutamente dirompente per l'epoca, insomma farebbe scalpore oggi, figuriamoci all'epoca, ecco. Quindi stiamo parlando di una delle poche donne dottore della Chiesa, e stiamo parlando del Medioevo. Quindi ecco, questi sono forse gli elementi più straordinari della vita di questa donna straordinaria, questa santa che effettivamente ha rivoluzionato il mondo, e siamo tornati molto indietro dopo Hildegarda di Bingen, possiamo dire, perché lei era addirittura la consigliera di Barbarossa, era come dire, si permetteva di parlare in pubblico, si permetteva di dare consigli o di rimbrottare addirittura i potenti dell'epoca, se lo poteva permettere. Non so di quante donne possiamo raccontare la stessa cosa anche ai giorni nostri. Una donna che è stata Leonardo da Vinci ante litteram, perché ha scritto, ha composto musica, ha inventato una nuova lingua, una sorta di lingua universale, appunto per unire i popoli allora conosciuti con un proprio alfabeto, ma ha scritto questo codice straordinario che è lo Scivias, con queste bellissime miniature, insomma un personaggio a tutto tondo è assolutamente straordinario.
Ed è anche importante menzionare che la musica di Hildegarda von Bingen è arrivata fino ai nostri giorni, e infatti è suonata molto spesso in concerti, però non è la sola, ce ne sono altre che hanno anche dovuto subire, se vogliamo, l'umiliazione di comporre dei pezzi di musica che erano pregevoli e poi non li hanno potuti firmare. Qui posso menzionare la sorella di Felix Mendelssohn.
Esatto, quando arriviamo purtroppo al momento storico del romanticismo, affrontava un po' questa tematica, no? Sono tutte sorelle di, mogli di, quindi c'è sorella di Mendelssohn, la moglie di Robert Schumann, che era Clara Schumann, per l'appunto, cioè non si sono passate alla storia come tali, in verità sono personaggi fondamentali anche nell'evoluzione stilistica dal punto di vista musicale, rispettivamente del fratello per quello che riguarda Fanny e per quello che riguarda Clara, sia del marito Robert, sia per una certa concezione della musica brahmsiana, al momento che Brahms era un grande frequentatore appunto di casa Schumann. Umiliazioni che tra l'altro ha dovuto subire anche precedentemente la sorella di Mozart che ispira il libro, no? Questa Nannerl che lo stesso Mozart, lo stesso Wolfgang scrive essere colei che ha il vero talento in casa Mozart, eppure della sua musica non ci è rimasta nemmeno una nota, nemmeno una traccia.
Ed è anche interessante sottolineare a questo punto che Mozart mandava gli spartiti alla sorella le partiture per averne un parere.
Verissimo, verissimo. Ma anche lo stesso Felix con la sorella Fanny, ecco, questo tipo di scambio è continuo, anche Clara con Robert, tant'è che Robert riprende alcuni stilemi che erano stati sviluppati da Clara. Il libro parla un po' di tutte queste cose, cercando così di raccontare anche quello che era il periodo contingente, un modo per aprire una finestra su quei momenti musicali che sono stati così fondamentali nell'evoluzione della musica occidentale.
Io devo ammettere che ho avuto la fortuna di leggere il libro, l'ho trovato interessantissimo perché mi ha permesso di scoprire dei personaggi della musica che non erano molto noti, alcuni dei quali addirittura sconosciuti, almeno per me. Di tutti questi, considerando che lei è compositrice, oltre che ad essere direttore d'orchestra, scrittrice, pianista ed altre cose, ecco, c'è qualche cosa che queste donne le hanno, non dico insegnato, ma se non altro hanno contribuito ad arricchirla?
Sicuramente, io per esempio ho scoperto Louise Ferenc, ho scoperto il suo stile musicale che è assolutamente straordinario, è una compositrice che vale assolutamente la pena di riscoprire. Già anni fa mi ero imbattuta nella musica di Sofia Gubaidulina, ma sono riuscita a approfondirla ancora di più, e anche la sua volontà così, come potrei dire, sovversiva, ecco, forse anche nei confronti del regime dove ha vissuto fin da bambina, come dire, è un qualcosa di portentoso, di poderoso, di assolutamente straordinario, perché è un modo per combattere attraverso la musica, combattere per i propri valori, per i propri ideali attraverso la musica. Ognuno di loro mi ha insegnato coraggio.
E beh, lei di coraggio ne ha da vendere, perché è riuscita a raggiungere un successo non incredibile in pochissimi anni. Non voglio svelare la sua età, ma è facilissimo scoprirlo dal suo sito, dove ha anche la data di nascita.
Un'età che ancora si può dire.
Infatti, ecco, non voglio definirla giovane, perché lei non ama essere definita giovane, perché in una intervista ha detto: qui se continua così a 40 anni continueranno a dire che sono giovane. Però è interessante anche scoprire e spiegare ai nostri radioascoltatori come lei ha iniziato la carriera, perché questo potrebbe ispirare tanti giovani e soprattutto tanti genitori ad incoraggiare i propri figli a studiare musica. Ecco, brevemente, perché poi vorrei parlare anche del suo altro libro e di lei e della sua vita, ci può spiegare come è riuscita ad entrare in questo mondo meraviglioso della musica?
Faccio una piccolissima premessa, ed è il fatto che io non vengo da una famiglia di musicisti, quindi la musica non era un family business, per così dire, quindi è stato un qualcosa di quasi casuale, ma che evidentemente non era dovuto al caso, no? C'era una sorta di ordine cosmico, ecco, e quindi io mi sono avvicinata al pianoforte in maniera quasi casuale, perché una signora dava delle lezioni di pianoforte nella mia scuola elementare. E questo è stato il mio primo momento di incontro con la musica. Mi sono trovata subito a mio agio con questo linguaggio e ho capito da subito che avrei fatto quello. Poi nel corso del tempo ho capito che invece il pianoforte non era sufficiente perché mi potessi esprimere in maniera compiuta, in maniera completa, e che avevo bisogno di un qualcosa di più, e questo qualcosa in più era l'orchestra. Dopo ho capito perché l'orchestra ti permette non solo di lavorare con la musica, ma di lavorare con le persone, con il dato umano. E questo è estremamente interessante, affascinante, direi. È proprio come dire, è coinvolgere coscienze delle persone che si hanno intorno e portarle verso un unico obiettivo. Poi nel frattempo, io quindi ho fatto il percorso di pianoforte in Italia, all'epoca erano 10 anni di pianoforte, il vecchio ordinamento, poi composizione e poi sono arrivata alla direzione d'orchestra, passando prima per delle esperienze da maestro collaboratore che sono state fondamentali perché mi hanno insegnato ad accompagnare i cantanti, a respirare assieme a loro, tutte le cose che poi mi sono tornate utili, specialmente nel repertorio operistico.
Ecco, ora riassumiamo perché così almeno evitiamo poi di parlare di questo, sennò porterebbe via molto tempo. Chi è lei? Direttore d'orchestra principale, ospite del Festival di Puccini di Torre del Lago, direttore principale dell'Orchestra Scarlatti Giovani di Napoli, assistente direttore d'orchestra sinfonica di Stato dell'Armenia, direttore d'orchestra ospite dell'Orchestra della Toscana, direttore principale dell'Orchestra di Milano Classica. Il Corriere della Sera l'ha inserita nella lista delle 100 persone più innovative del 2016 e le prime 50 dell'anno del 2017 che si sono distinte per il loro professionalismo, creatività e tantissime altre cose. Forbes l'ha inserita nella lista delle persone al di sotto dei 30 anni, quindi questo avviene lo scorso anno, che diventeranno leader del futuro in Italia, poi parleremo di leadership fra un attimo. Ecco, lei ha avuto quindi un enorme successo in un campo dominato da secoli dagli uomini. Come ha fatto?
Non lo so, onestamente non glielo so dire. Credo che più mi viene detto che una cosa non la posso fare, più mi intestardisco a farla. Questo sicuramente è uno dei tratti caratteristici del mio carattere e sicuramente questo ha influito. Io non voglio fare nessuna rivoluzione. Quando ho cominciato ho semplicemente detto, bene, mi voglio esprimere attraverso la direzione d'orchestra. E non ho pensato minimamente al problema del genere, al problema, che poi non dovrebbe essere un problema in realtà, del fatto di essere donna in un mondo tipicamente maschile. Già quando ero al conservatorio ho iniziato a capire, come dire, che questa cosa mi avrebbe portato qualche problema, perché per quanto inizialmente cercassi di mettermi un frac, abiti tipicamente maschili, eccetera, comunque avevo già dei capelli lunghi, dei delineamenti femminili a tutti gli effetti che non potevo nascondere in ogni caso. E quindi ho capito che a quel punto dovevo prendere la mia chance e battermi anche perché questa diventasse la normalità. Cioè donne che non devono nascondersi dietro un costume, dietro una maschera maschile, e possono essere libere di essere degli ottimi direttori d'orchestra, delle ottime professioniste in qualsiasi campo maschile o femminile che sia, senza dover rinunciare alla propria femminilità.
Perché lei ha insistito ad andare a dirigere l'orchestra con dei vestiti lunghi e non come fanno molti direttori d'orchestra donne che invece si vestono, diciamo, in stile maschile con questi frac, eccetera? Come mai?
Perché è un messaggio, ed è un messaggio che dice: donne, non dovete nascondervi, non c'è necessità che rinunciate al fatto di essere donne per conformarvi a delle aspettative di un mondo maschile, perché o soltanto perché dovete ricoprire un ruolo maschile, non dovete mostrare i muscoli, dovete mostrarvi per quello che siete. E poi, come un po' le dicevo prima, quando ho iniziato a capire che questa femminilità dava fastidio, allora ho iniziato a calcarla sempre di più, perché credo che ci sia veramente necessità di un cambio di passo rispetto all'attitudine, rispetto alla mentalità che si respira nell'ambiente accademico. Quindi ecco, credo che l'immagine oggi nel nostro mondo sia molto forte e la potenza di veicolazione di un messaggio che ha un'immagine è un qualcosa da tenere presente. Nel mio caso cerca di veicolare un messaggio di innovazione sociale.
Lei è stata la prima donna a dirigere un'orchestra in paesi conservatori. Ecco, ci può raccontare questa sua esperienza? Come è stata accolta dai membri delle varie orchestre e dal pubblico in questi paesi?
Ma devo dire, guardi, io sono stata la prima donna a dirigere in Armenia nel 2016. Poi nel 2017 sono stata in Georgia e nel 2019 in Azerbaigian. In tutti questi paesi, quindi i paesi dell'area del Caucaso, sono stata in Armenia la prima e negli altri paesi tra le prime sicuramente a dirigere, e c'era stupore. C'era stupore da parte del pubblico, ma uno stupore positivo, no? Di innovazione per la serie. Questa è una novità, ecco. E c'è stata una grande risposta da parte del pubblico, ovviamente soprattutto da parte del pubblico femminile, che era, come dire, entusiasta di questa piccola grande novità, che però aveva un riscontro anche dal punto di vista socioculturale. Io mi ricordo delle donne che sono venute da me dopo la mia performance in Armenia e mi hanno detto non avevamo mai visto niente del genere, e mi hanno ringraziata. Poi in Armenia, in Georgia, mi hanno detto you couldn't do anything harder than this, a woman conducting here. Questo è quello che mi è stato detto dopo la mia performance. Ecco, quindi sono tutte delle attestazioni del fatto che nel suo piccolo anche un gesto del genere, un'immagine potente che viene veicolata, ha un suo riscontro, una sua ricaduta che va al di là della parte prettamente artistica e musicale.
Dirigere un'orchestra ha bisogno di leadership, e quindi un direttore d'orchestra deve essere un leader. E lei in questa sua veste è stata invitata da grandi aziende a parlare di leadership e come essere un buon leader. E come spiega lei, donna, ad un dirigente uomo di una grande azienda ad essere un buon leader?
La cosa che raccomando sempre è una forma di verità. Nel senso che mi sono resa conto nel corso degli anni che se salissi sul podio, come dire, pronta a vestire i panni del direttore d'orchestra, quindi a mettermi la maschera del direttore d'orchestra, essere compresa nel ruolo di direttore d'orchestra, allora risulterebbe qualcosa di falso, di forzato. Chi mi vede sul podio vede Beatrice nella sua funzione di direttore d'orchestra. Ma sempre io rimango, e quindi c'è una forma di verità, di nudità, se vogliamo, che comunque sia, paga sempre, perché è un'autenticità che viene accolta in maniera positiva dalle orchestre. Questo è il primo elemento. L'altro elemento che mi sento sempre di consigliare, e che credo sia poi la matrice in realtà di tutta della capacità di leadership, o almeno della leadership che oggi si intende come tale, no? Quindi una leadership più moderna, più partecipativa, più allargata, inclusiva. Ecco, è l'ascolto, questa è la capacità di ascolto, perché prima di tutto devo, se voglio individuare un problema, devo essere in ascolto a 360 gradi, quindi nel mio caso non solo l'ascolto delle note musicali, di eventuali errori, eccetera, ma anche all'ascolto delle energie delle persone che ho di fronte a me, di come stanno reagendo dal punto di vista emotivo nei miei confronti, nei confronti della mia leadership. Quindi questo determinare quello che è l'errore deriva dalla capacità di ascolto, riuscire a gestirlo nel migliore dei modi, quindi anche attraverso il pensiero laterale, tutte quelle soft skills di cui si fa un grande parlare all'interno di convegni e appunto durante questi seminari sulla leadership all'interno delle aziende. In realtà tutto questo deriva dalla capacità di ascolto, ripeto, un ascolto rotondo, un ascolto completo che include i vari sensi in realtà.
E a questo punto che consigli ritiene di poter dare a quei leader italiani che gestiscono la cultura in Italia?
Guardi, questa domanda in questo momento è forte, ecco. Io credo che non si possa privare un paese della propria identità, non si possa privare un paese della possibilità di elevazione, non si possa privare le persone della possibilità di arricchire la propria anima, perché questo è altrettanto deleterio che della malattia del corpo. Il diritto alla salute è un diritto importante, è un diritto fondamentale, ma il diritto all'autodeterminazione, alla libertà personale, alla possibilità di elevarsi, appunto, non è assolutamente inferiore. Quindi è un momento complesso questo, però credo che le attuali misure di chiusura dei teatri siano veramente fuori luogo, anche perché i dati hanno dimostrato che i teatri sono luoghi sicuri. Più in generale, al di là del momento Covid che stiamo vivendo, mi piacerebbe che i leader che ci governano capissero l'importanza della cultura, della musica, di questo nostro immenso patrimonio culturale che tutto il mondo ci invidia e che solo noi non siamo in grado di valorizzare sufficientemente. Noi siamo seduti su una miniera d'oro e non ce ne rendiamo conto. Non vedo la capacità, purtroppo, manageriale proprio di percepire questo e di metterla, come dire, e di farla fruttare al massimo per il benessere dell'intero paese. Finché si continua a pensare che la cultura, la musica, il teatro, l'arte dal vivo, le performance dal vivo, tutto questo sono soltanto intrattenimento e niente di più, credo che non si possa andare molto lontano.
E a questo proposito è importante il libro che ha scritto prima delle sorelle di Mozart, che è Allegro con fuoco, innamorarsi della musica classica.
Allegro con fuoco è stata una sfida nello sfatare tutti i cliché che riguardano la musica classica, perché purtroppo quando si dice musica classica si fa subito l'equazione con qualcosa di noioso, qualcosa di difficile, che solo pochi possono capire, qualcosa di vecchio, qualcosa di polveroso. Invece è l'esatto contrario, perché la musica classica è un grande classico e per questo, proprio per questo, è vero che appartiene al passato, ma ha ancora una potenza fortissima di comunicazione nel presente, nella contemporaneità. Il libro si suddivide in diversi capitoli. Il primo capitolo parte proprio dai cliché e cerca di sfatare questi cliché. Poi abbiamo un momento in cui si fa, parlo della grammatica della musica, e quindi cerco di dare nel modo più comprensibile, meno cattedratico possibile, quegli elementi che servono per comprendere la musica, quindi i vari elementi costituenti, la melodia, l'armonia, il timbro, la ritmica, che cosa sono tutti questi elementi, che cosa vuol dire. E spero di essere stato il più, come dire, accessibile possibile nel raccontare questa cosa, che questo aspetto della musica che effettivamente è piuttosto complesso. Poi c'è un safari a teatro dove racconto che cosa succede sul palcoscenico, ma anche in buca, dietro le quinte. Faccio un po' di storia del teatro musicale, dato che il teatro musicale è fondamentale anche nell'evoluzione socioculturale italiana, della storia italiana. E poi c'è un capitolo in cui parlo, prendo cinque trame e cinque opere e racconto perché ancora queste siano così attuali oggi, queste storie, no? Che parlano di che in sostanza raccontano le stesse trame di film, telefilm, alle volte sono vicine anche delle storie di attualità. Prendo ad esempio Carmen, che è la storia di un femminicidio portato in scena. Il femminicidio è una tematica drammaticamente attuale oggi, quindi cosa ci può insegnare l'opera lirica, in che modo può essere ancora attuale oggi? E infine c'è un ultimo capitolo che è più, se vogliamo, autobiografico. Parlo della mia esperienza in quanto direttore d'orchestra donna, la mia esperienza nel mondo, e soprattutto cerco ancora una volta di instillare, questo devo dire rivolto principalmente al pubblico italiano, l'amore nei confronti del nostro patrimonio, nei confronti delle nostre radici e di chi siamo.
Anche perché poi molte persone che quando si menziona musica classica pensano che sia chissà che cosa, che bisogna studiare per capire, eccetera, poi in realtà sono a continuo contatto con la musica classica perché viene usata poi in televisione, negli spot pubblicitari, eccetera, più spesso di quanto la gente pensi.
Infatti io parto proprio da questo presupposto, il primo capitolo parte proprio da questo, da tutte quelle musichette che conoscete in quanto colonna sonora di spot televisivi, film e quant'altro, che invece sono dei grandi capolavori del passato. Sì, sono tutti dei cliché che appartengono alla musica classica e che una volta che si conosce, una volta che si entra in contatto con questa materia, si capisce che si tratta appunto solo ed esclusivamente di cliché e non della verità. C'è ancora molto lavoro da fare, purtroppo l'educazione musicale almeno in Italia non è forse sufficiente a farci apprezzare in pieno questo aspetto, questa materia, che effettivamente è una materia complessa, perché appunto è data la sua complessità, può avere tanti livelli di approfondimento, si può studiare, si può andare molto in profondità all'interno di questa materia, e più se ne sa più la si apprezza chiaramente. Però dall'altra parte è anche una musica esattamente come tutti gli altri generi, quindi prima di tutto ci deve toccare, ci deve comunicare qualcosa, un'emozione, ci deve lasciare un messaggio, e credo che andando a teatro o ad un concerto con la testa sgombra da qualsiasi cliché o pregiudizio, questo avvenga per tutti.
E ci stiamo avviando a conclusione dell'intervista, quindi non si preoccupi, non le rubo molto tempo, altri 2 o 3 minuti.
Ma assolutamente, è un piacere.
Lei è anche compositrice, viene da Lucca, quindi è destinata a un successo e restare nella storia, direi, considerando che viene dalla stessa città dove è nato Giacomo Puccini, Luigi Boccherini, Alfredo Catalani. E tanti altri. Quindi ci parli un poco di come lei compone musica, in un mondo in cui ci sono molti compositori che compongono musica credendo di aver fatto chissà che cosa e nessuno la va a ascoltare perché sono degli obbrobri.
Guardi, le dico la verità, io ho trovato la mia dimensione nella direzione d'orchestra, quindi la composizione è un qualcosa che negli ultimi tempi ho abbandonato, anche perché la direzione ha assorbito veramente, assorbe la quasi totalità del mio tempo e delle mie energie, e per scrivere, per comporre qualcosa che valga la pena comporre oggi, dopo le grandi melodie che sono state scritte, dopo le strutture, le architetture musicali più complesse che sono state scritte nella storia della musica, ecco, forse non so se mi sento pienamente all'altezza, devo dire la verità, nonostante le mie origini lucchesi. Quello che le posso dire è che credo che oggi la musica, per chi intende fare veramente il lavoro di compositore, io almeno sia da direttore sia da utente apprezzerei tantissimo l'attitudine ad una volontà di comunicare con il pubblico, il che non è assolutamente scontato, perché spesso si assistono, appunto come lei un po' diceva prima, si assistono a queste composizioni che sono totalmente autoreferenziali, non hanno volontà di comunicare niente al pubblico, e questa cosa il pubblico lo percepisce e quindi poi si allontana. E quello che è successo nel processo storico dalle avanguardie ad oggi è che spero che oggi ci sia un'inversione di tendenza, spero che i compositori di oggi vogliano ritrovare quel filo di comunicazione con il loro pubblico, perché la musica si fa per un pubblico, non è mai autoreferenziale. Questo lo dico anche rispetto alla gestione dei teatri, che alle volte appunto è molto autoreferenziale, non tiene in considerazione le esigenze del pubblico né la necessità di comunicare con il pubblico attraverso i mezzi che sono oggi quelli che la società odierna si aspetta.
Beatrice Venezzi, è stato veramente un piacere, grazie.
Piacere mio, a presto.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.